Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così ha piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questa è una parola che sembra tanto semplice, però poi di fatto se andiamo a guardare così semplice non è. Tuttavia i suoi significanti possono raggiungerci proprio là dove noi scopriamo la tensione tra, come diceva San Paolo, i desideri della carne e quelli dello spirito. E forse se aderiamo a questa proposta che il Signore Gesù fa in questo Vangelo, forse possiamo anche trovarci vincenti rispetto a questa tensione. Ci troviamo a ridurre questo scarto che noi sperimentiamo nella nostra vita tra le esigenze dello spirito e della carne. Allora andiamo a guardare insieme. Innanzitutto va un po' tradotta questa parola, perché il Vangelo, il libro del profeta Zaccaria, che parla del re che viene seduto su un mite puledro d'asina, vi ricordate la famosa profezia di Zaccaria che viene recuperata dall'Evangelista per raccontare l'entrata di Gesù in Gerusalemme nel giorno delle... Siete allora, no? Tanto per sapere se stiamo tutti quanti nella stessa profezia. Allora, questa profezia di Zaccaria dice che questo re, quando verrà, siccome tutto Israele si sta preparando spiritualmente a definire in qualche modo le caratteristiche del Messia che viene, Israele dice: se Dio ci ha dato una legge così alta, così grande, così onnicomprensiva, se l'hai illuminata con la bellezza della profezia, se l'hai irrigata con la sapienza dei libri sapienziali, dei salmi, della preghiera, se ci ha dato una legge così meravigliosa, quando verrà il Messia, che sarà in qualche modo come una legge incarnata, quando verrà, come ci incontrerà, come sarà. Molti si dispongono a vivere questo incontro in qualche modo, a seconda della mentalità che hanno. Gli zeloti pensano una cosa, i farisei un'altra, i sadducei un'altra ancora, e poi gli esseni sì, addirittura vanno nel deserto a cercare un messia luminoso che finalmente viene ad illuminare le vie tenebrose degli uomini. Insomma, tante rappresentazioni del messia si sono dimostrate tutte inadeguate. Perché? Perché il Messia, quando è venuto, è entrato nella città santa sopra un puledro d'asina, recuperando una categoria dell'Antico Testamento, perché così era anche Davide, e dall'altra parte mostrando una cosa importantissima: Dio, quando viene a incontrarci, non si paluda con vesti sontuose, non si mette addosso cose che ci impediscano di incontrarlo, ma viene ad incontrarci là dove noi ci troviamo. E questo è quello che è accaduto al tempo di Gesù. Questi gruppi non lo hanno riconosciuto, ma i poveri, i peccatori, l'adultera, Zaccheo, eccetera, eccetera, lo hanno potuto riconoscere. Perché? Perché li ha incontrati dove? Nelle loro buone intenzioni, non mi sembra. Li ha incontrati dove? Là dove loro hanno, non so, manifestato o hanno pregato. Li ha incontrati là dove loro si sono trovati in contrasto con la Torah, con la legge di Dio, cioè li ha incontrati nel peccato, nel loro peccato. Li ha, come se vede per esempio anche, no, la chiamata di Matteo Levi, mentre si trova là al banco delle imposte a fare i suoi traffici, Gesù lo chiama, e così fa un po' con tutti quanti. Là dove questi uomini stanno vivendo il contrasto con la legge, là Gesù li incontra. Ora attenzione, perché è importante sapere questo? Perché nel cuore dell'uomo, dal peccato originale in poi, si è costruito un sospetto in quasi invincibile. Questo sospetto dice così: come faccio io, uomo, che sperimento la pesantezza della mia carne, le esigenze anche basse spesso del mio corpo, ad albergare la tua grazia e la tua bontà? Come faccio io, nella miseria dei miei giorni, ad incontrare la tua misericordia e addirittura a collaborare per l'edificazione del regno? Io non sono fatto per questo, io sono un peccatore, io sono un povero uomo, io no, sono stato ferito, sono pieno di amarezza, insomma la storia di tutti. Allora, di fronte a questa Torah, di fronte a questa legge, l'uomo comune dice: è bella, è grande, ma metterla in pratica è difficile. E questo penso che anche tu ce l'hai nel cuore, come sospetto. Ami il concetto della santità, ma non lo conosci e soprattutto pensi di non poterlo mai praticare. E gli uomini che stanno fuori di questo contesto nel quale tu ti senti chiamato vivono con ancora più difficoltà tutto questo. Dicono loro: ma se noi siamo attirati da questa e da quella cosa, come facciamo ad entrare in una logica come la vostra, cari cristiani, che è così piena di imposizioni, di difficoltà, di recinti, eccetera eccetera? Non ci è possibile. Allora l'evento che noi invece oggi stiamo celebrando dice esattamente il contrario. Per questo va ritradotto il Vangelo, va ritradotta l'esperienza di Gesù Cristo, va ritradotta l'esperienza di Dio. Perché? Perché oggi la parola ci dice invece che questo Dio ha pensato di ridurre non il peso e la forza della Torah, ma le parole che la dicono, che la raccontano, di portarle all'altezza, al livello di ogni uomo, e possibilmente di quale? Di quello che si trovi più in basso. Per questo Gesù vuol dire: ti ringrazio Padre, ti benedico, perché la tua Torah, bellissima, infinita, è grande, potente, eccetera, 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 così, così alta, così sapiente, tu l'hai ritradotta e l'hai messa nel linguaggio degli uomini. Come possono praticarla gli uomini? Vediamo un po', così vi spogliate, perché già vedo che sta da un'altra parte. Allora, come la possono mettere in pratica gli uomini questa Torah? Qual è la tua vocazione? Sei moglie, sei marito, sei figlio, sei genitore? C'è una logica dentro la tua vita, dentro la tua scelta di vita, che è il luogo dove questa Torah si può agire, dove questa legge si può mettere in pratica. L'amore fraterno, il sostegno nei confronti dell'altro, la virtù della carità, la condivisione della speranza, che ci fa diventare tutti un popolo, anche se siamo tanto diversi e lontani gli uni dagli altri. La speranza che Dio venga finalmente a vendicarci del male, a vendicarci della difficoltà della vita, a vendicarci, a riscattarci del peso che abbiamo portato, no? Che è la nostra stessa carne con i suoi desideri. Allora, dentro la nostra vita, quella che facciamo tutti i giorni, è possibile osservare e mettere in pratica questa legge. Allora dice Gesù: ti benedico perché tu hai nascosto tutta questa realtà ai sapienti e agli intelligenti. Perché? Perché i sapienti e gli intelligenti stanno speculando intorno a Dio, stanno lì a guardare, aprire, a guardare, sarà, non sarà, forse è così, forse è colà. A noi invece ci ha dato una possibilità ulteriore. Nel perdono abbiamo scoperto Gesù Cristo, senza sapere una lettera di greco. Nell'amore abbiamo scoperto la misericordia di Dio, senza sapere una parola di ebraico. Nella condivisione, nella sopportazione anche l'uno del peso dell'altro, abbiamo scoperto la teologia senza sapere nessuna teologia. Questo è il nostro vanto. Noi abbiamo scoperto che questo è possibile. Allora attenzione, perché voi da una parte dite sì, beh, sarà anche vero, però io non me ne sono accorto. Perché non te ne sei accorto? Non ci provo a spiegarti, poi non è facile, però vediamo, magari da qui a un'altra cinquantina di domeniche forse magari capiamo tutti. Allora, dice San Paolo, ce lo dice chiaramente in questa seconda lettera ai Romani, scusate, questa lettera ai Romani, dice: fratelli, voi, questa ancora i telefonini, per favore aspettate. Allora dice: fratelli, dice San Paolo, fratelli, attenzione, voi sperimentate nella vostra vita due realtà, quella della carne e quella dello spirito. Io sono convinto che se vi facessi la domanda, quella della carne sapete dirla, quella dello spirito no. Non è lo Spirito Santo, è lo spirito dell'uomo, tu non sai neanche che cos'è, comunque c'è insieme alla carne. Tu ti accorgi solo di quelli della carne, perché la carne ti dice: c'ho fame, c'ho sete, c'ho voglio dormire, c'ho bisogno di affetto, c'ho bisogno di qualche cosa. Te lo dice e tu in genere gli dai da mangiare, da bere, eccetera, eccetera. Lo spirito invece fa fatica a dirti qualcosa. Fa fatica perché tu così attento alla carne che ti dice: c'ho fame, c'ho sete, voglio andare, voglio sedere, voglio dormire, voglio passeggiare. Lo spirito ti dice: ho desiderio di vita eterna, ho desiderio di superarmi, ho desiderio di entrare in relazione con l'altro, ho desiderio di capire che cos'è la vita, ho desiderio di incontrare Dio. Allora tu là dici: aspetta, perché ho altro da fare, sono impegnato con la carne. Allora dice San Paolo: se tu metti per un attimo a tacere queste voci della carne, ti accorgerai nel silenzio di una voce, di un gemito inesprimibile che dentro il tuo cuore ti muove e dice: Abba, Padre, informato dallo Spirito di Dio. Quello Spirito, se tu lo lasci dilatare, evocherà questa presenza dell'Onnipotente. E tu avrai la possibilità della tua carne di conoscere quali sono le vie di Dio, e non ti scandalizzeranno più e non ti faranno più paura. Allora guarda bene, il puledro d'asina è il tuo corpo, il Messia che porta è l'aspirazione dello spirito. Quando Dio risponderà alla tua vita, permetterà che la tua piccola realtà diventi portatrice di un grande annuncio, di una grande prospettiva, quello che fa dire a San Francesco d'Assisi: sono l'araldo del Gran Re, cioè sono un poveraccio, però porto con me una realtà che mi supera, che ha la capacità di interpretare la storia, che dischiude tutti i misteri, che svela tutti i segreti e che finalmente mi fa toccare con mano, direbbe San Giovanni Evangelista, mi fa toccare con mano l'amore di Dio, la presenza di Dio dentro la mia povera storia. Allora ecco la preghiera di Gesù, che quasi quasi fa veramente una preghiera sacerdotale: ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate, le hai dispiegate, le hai spezzettate per gli umili, per i semplici, per quelli che non cedono più al sospetto del peccato originale, ma si aprono e dicono: forse è possibile, forse è così, allora forse posso aderire, allora magari posso crederci, allora posso vederla agire, accadere questa sapienza che tu hai proclamato. Posso pensare che sia possibile anche dentro la piccolezza, la stoltezza della mia vita. Qua è decisivo che tu ti possa scandalizzare o che tu ti voglia lasciare invitare da Dio. Se ti lasci invitare da Dio, scoprirai quello che Gesù dice al termine di questo Vangelo, quando ti dice: venite a me voi tutti, perché siete affaticati e oppressi dal sospetto e dalla pesantezza delle cose della carne, e io vi ristorerò. Sapete come ci ristorerà, amici? Non accarezzandoci il cuore con le canzoncine. Ci ristorerà facendo e sfamando quello che è il nostro languore profondo, un languore eterno che portiamo fin dall'inizio della creazione. Un appetito incredibile che non trova nelle cose di questo mondo ancora una sazietà soddisfacente. Un appetito, un languore che è il languore di eternità, che è il languore della divinità di Dio. Allora, questo somarello, sopra questo asinello, c'è un re di gloria che può regalare questa gloria a quelli che si avvicinano. E dice Gesù: il mio gioco, questo amico che ti dico adesso, Dillo al demonio quando viene a tentare, dillo al diavolo quando viene a dirti no, non è possibile, no, non puoi vivere la fede, è troppo difficile, no, Dio ti sta chiedendo una cosa troppo alta. Allora tu digli così: no, a me è stato detto che il suo gioco è soave e leggero, che la sua legge non è difficile. Se io la ritengo difficile perché non l'ho ancora compresa, il giorno che la comprendo io mi accorgo che è fatta su misura, che è fatta sull'uomo, che è misurata su di me, che è una sapienza per me, che è una realtà assolutamente possibile per me. Allora aderirò, allora mi rialzerò, allora riavrò fiducia, allora riaderirò di nuovo a questo invito meraviglioso che Dio mi ha fatto. Questa è una meraviglia, amici. Perché? Perché ci libera da tante stolte paure, da tante stolte resistenze, e ci incardina di nuovo nel grande popolo della salvezza che sta là a cercare generazione dopo generazione come instaurare il regno del Dio Altissimo, Altissimo dentro le stolte contraddizioni della storia. E lo Spirito di Dio, che informa e parla al nostro spirito, dice San Paolo nella lettera ai Romani, possa convincere anche il tuo cuore, e a partire da questo annuncio possa aprirti a una speranza che forse non hai mai conosciuto. Sia lodato Gesù Cristo.